Buongiorno, buona mattina a tutti. Che bella giornata oggi a Sydney, Melbourne, bellissime giornate. Sono le 8:05 e benvenuti all'ascolto di Radio Maria Italia in Australia e siete in compagnia di Felice Montrone e Nicola, vero? Ci sei, vero?
Sì, ci sono, buongiorno.
Loredana è dietro le quinte, va bene? Loredana è dietro le quinte, oggi avrà fatto una bellissima scelta di canzone, non so cosa avrà scelto, però... Questa mattina alle 4, vero Nicola? Erano sì. Le 4? 4 di mattina, voi dite, ma siete scemi voi due, no? Alle 4 ho mandato un messaggino a Nicola. Ho detto, Nicola, mi fai una cortesia? Mi puoi inserire questa canzone nel programma di oggi? E lui dopo 2 ore... alle 6, non alle 4, dopo 2 ore mi ha riscritto indietro. E mi ha detto lo farò. Qual è la canzone? Ecco, io adesso mi devo scusare con i nostri ascoltatori. È una canzone, è scritta in inglese, però è corta, 3 minuti. È una canzone che parla, diciamo, del mio disagio personale. Scusami Gabriella, tu mi avevi detto di non parlare di me stesso, però questa non potevo mancarla. Dunque, come sapete, può darsi molti di voi non sanno, ogni martedì sera la nostra fondazione caritatevole di padre Atanasio Gonelli, insieme ai volontari, abbiamo un furgoncino, abbiamo un bellissimo furgoncino, bello munito, con frigorifero, eccetera, eccetera. E ogni martedì alle 7 andiamo, io vado quando posso, però andiamo, di solito vado anch'io, a un posto che si chiama Martin Place, qui al centro della città, parcheggiamo il furgoncino sotto la scalinata della Banca d'Australia, immaginate la Banca d'Australia a Martin Place, e parcheggiamo il furgoncino, allestiamo i tavoli, mettiamo i tavoli fuori, mettiamo tutta la roba, tutto il mangiare, per far sicuro che noi abbiamo sempre il mangiare, non tanto le bevande, perché le bevande sono facili da acquistare, specialmente il tè, il caffè, eccetera, eccetera, del mangiare. Abbiamo sottoscritto un accordo con una fondazione caritatevole che loro portano i ragazzi delle scuole a preparare le mense, no? a preparare il mangiare, e lo distribuiscono a tutte le opere di carità. Noi abbiamo firmato un contratto con loro per un anno. Ci è costato un po' di soldi, non dico quanti, però ci è costato dei soldi, però abbiamo 150 pacchetti di cibo ogni settimana preparati, pertanto non dobbiamo andare a mendicare, non dobbiamo chiedere alla pizzeria, al ristorante, ci date il piatto di lasagna, ci date la pizza, ci date... Abbiamo, ogni settimana abbiamo la base per poter distribuire i cibi ai senza tetto. E molte volte le file dei nostri senza tetto, delle persone che vengono, si allungano, iniziano 30, 40, 50, arrivano a 100. Una sera sono arrivati a 200 e pioveva e faceva freddo, ma un freddo molto, molto, molto freddo. E pioveva, ma tanto pioggia. E sotto all'acqua noi continuavamo a servire, mangiare, eccetera, eccetera. E io ho guardato questa fila di persone che continuava ad aumentare e mi è venuta da piangere, mi è venuta veramente da piangere, forse perché era la pioggia che mi portava le lacrime, non so, mi è venuta da piangere. E ad un certo punto ho gridato, ho guardato al cielo che era buio e nuvoloso e pioveva e ho detto, ma perché dobbiamo fare questo? Ma perché dobbiamo fare questo? Ma perché dobbiamo fare questo? Non è giusto che queste persone sono così disagiate. E tutto un tratto una persona che io non conoscevo mi ha visto che piangevo e gridavo al cielo, mi ha messo il suo braccio sopra le spalle e mi ha detto, ma signore, perché piange? Perché grida? E ha detto, lo sa che se non lo fate sarà peggio per loro, vero? E tutto un tratto io mi sono fermato. Le lacrime continuavano a cadere nell'acqua. E io mi sono fermato di gridare. E ho pensato, non voglio più venire qui, non veniamo più qua, cancelliamo tutto, non voglio più fare questo. E dopo che questo signore mi ha detto che se non lo facevamo sarebbe stato molto più difficile per la vita di questa gente. Io ci ho ripensato e ho detto ai miei ragazzi, ho detto ai miei volontari, sì, va bene, martedì prossimo ritorniamo. E così siamo ritornati, ormai sono 14 anni che lo facciamo. E sono 14 anni che facciamo questo lavoro. E pertanto ho voluto scrivere una canzone, ho scritto una canzone che raffigura questa triste storia. C'è la versione lunga e c'è la versione corta. Oggi ho chiesto a Nicola di se mi può mettere la versione corta, è molto più semplice. Va bene? E siamo appunto, siamo arrivati quasi alle 8:10, vero Nicola? E abbiamo, come avevo prefisso ieri, abbiamo in studio anche il nostro caro Domenico, il microfono acceso. Buongiorno Domenico.
Buongiorno Felice, come stai?
Benissimo, benissimo. Ecco, perché Domenico è in studio? Ecco, Domenico è in studio perché io l'ho conosciuto 14-15 anni fa, vero Domenico?
16 anni.
16 anni, vero? Sì. Lui se lo ricorda meglio di me. Ed era un giovane italiano, appena arrivato e appunto disagiato come tutti gli altri per quanto riguardava il visto, per quanto riguardava il lavoro, per quanto riguardava l'opportunità di rimanere, vero Domenico?
Sì.
E pertanto io nel tempo che l'ho conosciuto ho capito che lui era uno dei primi a capire cosa significava artificial intelligence, l'intelligenza artificiale, vero Domenico? Tu eri uno dei primi, vero?
Sì, insomma, uno dei primi, magari no, però sicuramente molto interessato all'argomento, sino dall'inizio nel 2017-2018.
Da 10 anni fa, pertanto ho invitato Domenico oggi a parlare, a discutere di questa avventura dell'artificial intelligence. Il Papa ha scritto un'enciclica su questo argomento e ci sono i dibattiti, chi è a favore, chi è contro, e può darsi oggi, dopo la lettura del Messale e di Intimità Divina, passiamo un po' a delucidare, a dare delle spiegazioni, cos'è la l'intelligenza artificiale e cosa ci si può aspettare da questa incredibile avventura dell'essere umano che ha creato perché è stata creata dall'uomo, vero?
L'intelligenza artificiale possiamo dire che è una creazione umana tecnologica. La natura dell'intelligenza artificiale fa capire tante cose in rispetto alla natura umana, perché l'intelligenza artificiale in realtà è uno specchio dell'umanità.
Ecco, allora questo noi lo ascolteremo dopo che iniziamo con la preghiera del mattino. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti adoro mio Dio e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, perché siano tutti secondo la tua santa volontà, e per la tua maggiore gloria preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me, con tutti i miei cari e con tutti gli ascoltatori di Radio Maria, con Domenico, con Nicola e con tutti i volontari di Radio Maria. Amen. Passiamo subito alla compietà, va bene? Passiamo subito alla compietà. La compietà è la preghiera quasi obbligatoria della mattina, vero? Oltre all'Ave Maria, al Padre Nostro, però la compietà è molto importante. Iniziamo. O Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. Facciamo l'esame di coscienza, perché questa è quella che è la parte importante della compietà. Chi si ricorda dell'esame di coscienza? Io lo faccio ogni mattina a messa, vado a messa ogni mattina 365 giorni all'anno, pertanto questo anche lo potete fare voi con me, insieme, lo possiamo insieme, vero? L'esame di coscienza. Cos'è l'esame di coscienza? È questo. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole e opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli di pregare per me, Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdonici i nostri peccati e conducici alla vita eterna. Signore, mandato dal Padre a salvare i contriti di cuore, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Cristo, che sei venuto a chiamare i peccatori, abbi pietà di noi, Cristo, pietà. Signore, che intercedi per noi presso il Padre, abbi pietà di noi, Signore, pietà. Ecco, questo conclude l'inizio della preghiera della mattina a Radio Maria. Siete in ascolto di Radio Maria Italia in Australia, che trasmette 24 ore al giorno, Sydney e Melbourne, e gli ultimi dati ci dicono che abbiamo 10.000 ascoltatori, o più o meno, uno in più, uno in meno, in questa bellissima avventura di Radio Maria Italia in Australia, che è iniziata solo 7 mesi fa. Nicola, Qual è la canzone che ci proponi?
La tua canzone.
È la mia?
La tua. Ah,
ok, scritta da Felice Montrone, parole sole scritte da Felice Montrone, la musica è stata composta da intelligenza artificiale. Ascoltiamola insieme.
It was a bitterly cold and rainy night. I saw men sleeping under the bridge on cardboard beds. Hot food and drinks were ready to be served to the homeless souls lining up in Martin Place. A long line was forming. I walked the human line. I did not understand their language. Their faces were strong but sad. We prayed our Father, asking the Lord to give us our daily bread. It was a cold. Son, if you don't, it will be worse for them. My tears kept on dropping with the rain. We'll keep coming back again. Kept on dropping with the rain. We'll keep coming back again.
Bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia in Australia. Avete ascoltato la canzone scritta da me, le parole scritte da me con l'aiuto di Artificial Intelligence, che si chiama lacrime che cadono nella pioggia.
Teardrop in the rain.
Oggi, guardando al messale di oggi, vediamo che è la celebrazione del memoriale di Santa Chiara. Santa Chiara, la conosciamo tutti, Chiara era una santa nata ad Assisi, da famiglia nobile, all'età di 18 anni, seguì l'esempio di San Francesco, con l'aiuto del quale diede vita presso la chiesa di San Damiano fuori Assisi, a una comunità religiosa femminile che viveva gioiosamente in carità e povertà. Spiritualmente unita a frati minori, esercitò il suo ufficio di guida delle sorelle con determinazione, unità e grande umiltà. Visse i lunghi anni della malattia con fede profonda e intensa devozione eucaristica. San Damiano ed altri monasteri vennero assumendo nel tempo, con la guida dei pontefici, la forma di un ordine che fu nel 1263 denominato, per volontà di Papa Urbano IV, Ordine di Santa Chiara, le Clarisse, le suore Clarisse. Ecco, Santa Chiara oggi, ieri se vi ricordate abbiamo appunto celebrato San Lorenzo. Una persona ieri mi ha ricordato che ci sono i fuochi di San Lorenzo. Io non so cosa sono questi fuochi di San Lorenzo, ma apparentemente ci sono, e sono una qualcosa che affligge gli uomini e i fuochi di San Lorenzo. E io ho detto no, non lo so, può darsi qualcuno lo sa, ma io no, in ogni modo non ho mai incontrato i fuochi di San Lorenzo. Allora, continuiamo. Noi leggiamo dal messale di oggi, dall'anno pari. Vi ricordo che siamo alla 18ª settimana, è martedì del tempo ordinario. La prima lettura: ti ho trattato così per la tua grande iniquità, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe. Tracciando un bilancio della catastrofe nazionale, distruzione di Gerusalemme, Geremia chiarisce due realtà: il motivo della tragedia, la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Va bene? E questa è quella che Geremia proponeva. E la prospettiva radiosa del suo superamento: scambierò la sorte delle tende di Giacobbe con la restaurazione dell'alleanza. Formula finale. Allora, dal libro di Geremia. Parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele: scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore: la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità. Perché sono cresciuti i tuoi peccati? Perché gridi per la tua ferita? È incurabile la tua piaga? Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati? Così dice il Signore: ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà costruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Le farò crescere e non diminuiranno, le onerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo, la loro assemblea sarà stabilita dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano uscito dal loro popolo, e io lo farò avvicinare a me, ed egli si accosterà, altrimenti si rischierebbe la vita per avvicinarsi a me. Oracolo del Signore: voi sarete il mio popolo, io sarò il vostro Dio. Parola di Dio. Il Salmo, insieme, questo lo leggiamo insieme, va bene? Mostraci, oh Dio, il tuo splendore. Le genti temeranno il nome del Signore, tutti i re della terra e della gloria. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la sua preghiera. Insieme, mostraci, oh Dio, il tuo splendore. Questo lo si scriva per la generazione futura, un popolo da lui creato, darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario al cielo e ha guardato la terra. Insieme, mostraci, oh Dio, il tuo splendore. Per ascoltare il sospiro dei prigionieri e per liberare i condannati alla morte, mostraci, oh Dio, il tuo splendore. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura nella tua presenza, perché si proclama in Sione il nome del Signore e la lode di Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Insieme, mostraci, oh Dio, il tuo splendore. Il Vangelo di oggi si legge in questo modo: apri, Signore, il nostro cuore e comprenderemo le parole del Figlio tuo. Il Vangelo oggi lo lasciamo al parroco del giorno, è dal secondo Matteo. Le violente parole di Gesù contro i farisei, ciechi guide di ciechi, ci insegnano a non sostituire mai la parola di Dio con quella degli uomini e a badare il nostro intimo rapporto con Dio piuttosto che alle formalità. Ecco, questa è la lettura del messale di oggi, va bene? Passiamo molto velocemente all'intimità divina. Questo è un libro miracoloso, questo è un libro che ci fa, a me almeno mi fa venire i brividi. Signore, rimette a me i miei debiti come io li rimetto ai miei debitori. Ecco, la carità è magnanima. Dunque, San Paolo scrive, la carità è magnanima, questa è la prima qualità che San Paolo attribuisce. La carità rende l'animo grande e generoso, libero dai calcoli delle piccinerie, dell'egoismo. Quando Pietro ha domandato se bastava perdonare prossimo 7 volte, e forse ciò gli sembrava il massimo possibile, si è sentito rispondere, ti dico, non fino a 7 volte, ma a 70 volte 7, e quanto dice senza mettere alcun limite, proprio come fa il nostro Dio. Non è magnanimo nel perdono. Tutta la vita dell'uomo è sostanziata dal perdono di Dio. Appena la creatura apre gli occhi, l'esistenza di Dio, rigenerandola nella grazia, l'accoglie nel suo perdono, con la quale lo riscatta dal peccato di origine. E poi, dal primo uso della ragione fino alla morte, non è un continuo susseguirsi del perdono divino. Come potrebbe il cristiano vivere in grazia, preservare e crescere l'amicizia con Dio, nutrirsi del corpo di Cristo, senza il continuo rinnovato perdono del Padre Celeste? Ed ecco che la magnanimità del Padre deve divenire la norma della magnanimità dei figli. Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro. Pietro, dopo aver sperimentato la longanimità del perdono del Maestro, da lui rinnegato, non ha avuto più bisogno di fare calcoli per sapere quante volte doveva perdonare il suo prossimo. E forse ripensava al perdono sceso su di lui con tanta abbondanza quando scriveva che chi non ha amore fraterno è cieco e di vista corta dimenticò di essere stato mandato dai suoi antichi peccati. Proprio perché il cristiano vive del perdono di Dio, deve sapere perdonare i fratelli. L'abbraccio del perdono che Dio gli dona e ridona con instancabile magnanimità non deve fermarsi a lui. È suo dovere trasmetterlo al prossimo, ciò tanto importante agli occhi di Dio, che in definitiva egli inverte le parti di misura la larghezza del suo perdono sulla generosità ognuno nel perdonare gli altri, perdonare chi vi sarà perdonato, con la misura con la quale misurerete sarete misurate anche voi. Pertanto questa è la lettura del libro scritto da padre Gabriele di Santa Maria di Maddalena, il Carmelitano Scalzo, che si intitola Intimità Divina. Fu scritto nel 1954 e fu l'anno che padre Gabriele di Santa Maria di Maddalena morì, lo stesso anno che il libro fu pubblicato. È un libro di oltre 2000 pagine che, leggendolo, ti fa pensare e ti fa credere che Dio è sempre con te, Dio cammina con te. In quella piazza, quella sera che pioveva, faceva freddo, le lacrime mi scendevano e io gridavo al cielo, dicevo: ma perché dobbiamo fare questo? Ma perché devono subire questa ignominità, il senza tetto? Dio mi ha abbracciato e mi ha detto: lo devi fare, perché se non lo fai è peggio per loro. E io ho creduto a Lui. Ecco dove la nostra fede in Dio è forte. Ebbene, a questo punto io concludo la mia lettura dell'intimità divina, e con questo concludiamo le letture religiose, e ritorneremo quando leggeremo la lettura della preghiera di conclusione. Nicola, cosa ci proponi?
Quest'oggi una canzone di Albano e Romina.
Ah, non dire che siamo quattro adesso. Io pensavo che eravamo solo in tre. Io, te e lui o entri. Perché qui in verità tu sei pugliese, vero? Tuo papà era pugliese.
Papà e nonno.
Papà e nonno era pugliese. Domenico, tu?
Io sono un pugliese verace.
No, non mi dire, mi sono scontrato con due pugliesi e io sono pugliese. Cosa abbiamo fatto?
Sono nato qui io però.
Ah, tu sei nato qui. E tu, Domenico?
Io sono nato a Modugno.
A Modugno. Io invece sono nato a Trani, perciò tre pugliesi. Puro caso, non è, questo è quando uno fa un incidente e non sa perché è avvenuto. Cioè, non è che l'abbiamo costruito in questo modo, questo incontro di tre pugliesi in uno studio il martedì, l'11 di agosto. Va bene?
Allora, adesso arriva Albano, pugliese anche lui.
Ecco, il quarto. Allora ascoltiamo Albano. È solo Albano o porta
No, con Romina.
Ah, porta la sua mogliettina.
Sì, Sha e O.
Ascoltiamolo insieme. Bentornati all'ascolto di Radio Maria Italia e siete in compagnia di Felice Montrone, Domenico Rutiliano, che è uno Artificial Intelligence Specialist, una persona specializzata in Artificial Intelligence, e di Nicola. E da lontano poi noi abbiamo anche appunto Loredana, che ci prepara le canzoni. Avete ascoltato Albano con il titolo?
Albano e Romina con Sha e O.
Sha e O, che significa? un poco all'albano, va bene. L'ho incontrato in Puglia ad Albano quando sono stato 2 mesi fa, un mese più fa, perché ci siamo incontrati. Il suo manager Giovanni è un caro amico, pertanto ogni volta che vado in Italia mi dice: ma dai, vieni a Cisternino, vieni in Puglia. E io cerco di evitarlo, perché per andare là poi ci impiega una settimana, nel frattempo che ti snodi dall'impegno ci impiega una settimana, però è sempre bello. Mi hanno detto che verrà qua in Australia di nuovo in concerto, e sarà sempre ben tornato. Dunque, Domenico, sei pronto?
Sì.
Ecco, Domenico, tu chi sei? Chi è Domenico Rutigliano?
Io sono un builder, potrei dire.
Un costruttore?
Un costruttore, sì.
Cosa costruisci?
Costruisco business, costruisco la mia vita, me stesso. Costruisco un futuro per gente che lavora con me.
E questa ditta di costruzione in tutti i campi è remunerata?
Certo. Remunerata economicamente, remunerata emotivamente. E, insomma, i valori umani sono forse danno più ricchezza della remunerazione economica.
E tu il tuo lavoro lo fai per la remunerazione economica o per la remunerazione emotiva?
E c'è una passione dietro, una passione che nasce dalla mia infanzia. Ho sempre avuto un desiderio di costruire, una curiosità interna. Sono sempre stato appassionato della tecnologia. Io i giocattoli mi divertivo a smontarli, non a giocarci. Li smontavo, li rimettevo insieme, li ricombinavo.
Orrore, mamma diceva: no, non te lo compro più il giocattolo, l'hai rotto, no?
Non li rompevo, li trasformavo.
Davvero? Da dove vieni dall'Italia, Domenico?
Allora, io sono nato a Modugno,
in Puglia,
in provincia di Bari. E sono cresciuto in un piccolo paese marino chiamato Palese, una piccola cittadella.
Palese, sì, vicino all'aeroporto.
Che praticamente è dove c'è l'aeroporto. E ho passato la maggior parte della mia vita nella città, a Bari.
Carina Palese, perché infatti sono andata a Palese per errore e mi sono fermato e sono rimasto molto impressionato, molto ben pulita, ben ordinata.
Sì, veniva chiamata in antichità contrada di Modugno, era la strada che portava da Modugno al mare.
Ah, ok. Dunque, noi ci siamo incontrati quanti anni fa, Domenico?
Sarà stato il 2014.
Tu eri un giovane quando abbiamo iniziato l'impresa della GIA Network dei giovani italiani e australiani, se ti ricordi bene,
sì,
no?
Sì.
Avevamo il gruppo dei giovani italiani e australiani, che ora è cresciuta ad oltre 3.000 appartenenti, associati, gestita da Domenico Stefanelli con Marco Abbondanza. Pertanto ci siamo conosciuti 17 anni fa. Sei venuto in Australia perché?
È stato un desiderio mio sin da ragazzino. Ero molto affascinato da un film, Crocodile Dundee.
Ah, Crocodile Dundee, sì.
E
Paul Hogan.
Mi appassiona. Sono stato incuriosito da questo posto lontano con grattacieli, però anche così vicino alla natura selvaggia. E quindi mi ha incuriosito molto, quindi ho praticamente inconsciamente ho orientato la mia vita verso questa direzione, down under.
E sei venuto con un mestiere?
Sì, sono venuto qui come un esperto in IT. Sono arrivato qui con
anni
un lavoro.
Fa?
Sì,
sì. Ti hanno fatto un'offerta di lavoro?
Sì, io avevo con un ragazzo qui in Australia, da Bari. Lavoravamo insieme, avevamo una comunità di italiani con 60.000 membri.
Oh, wow.
E allora questa comunità ha attirato l'attenzione di alcuni avvocati che erano interessati ad aiutare i ragazzi a ottenere un visto qua in Australia. E quindi erano molto interessati, quindi mi hanno fatto l'offerta di venire a lavorare dall'Australia.
Oh, wow.
Sì.
E avevi lavoro? Quando sei arrivato avevi lavoro? Dove lavoravi?
Sì, io avevo una compagnia in Italia che ho venduto, e quindi poi sono arrivato qua e ho iniziato a lavorare per l'immigrazione tramite una Legal Training Australia, è ancora attiva, e praticamente ho gestito tutte le loro operazioni per 4 anni.
Wow. È già attrezzato. E da allora cosa è cambiato nella tua vita operativa di lavoro?
Diciamo che la passione, la determinazione, la professionalità sono cresciute in questi ultimi 16 anni. Adesso non sono più un impiegato, ma sono un imprenditore, ho la mia azienda di consultazione e ho persone che lavorano con me e per me.
Tu ti sei specializzato in artificial intelligence, intelligenza artificiale, vero? Questa è la tua specializzazione,
sì,
vero adesso?
Sì,
perché
sì.
Mi ricordo che sei stato invitato ad andare in Italia ad una conferenza dove hai spiegato cos'è l'intelligenza artificiale, vero?
Perché sì, è successo che il Politecnico di Bari, dove mi sono laureato, ha notato il mio profilo su LinkedIn ed in quel momento c'era un intento di portare in Italia le testimonianze degli alunni che hanno lasciato l'Italia con la loro esperienza professionale, e il vicario professor Ruta del Politecnico di Bari era sorpreso del fatto che la maggior parte degli ingegneri civili che si sono laureati al Politecnico di Bari sono finiti a fare ingegneri software come me.
Ah.
Io originariamente sono laureato come ingegnere
interessante,
civile.
Interessante, cioè da ingegnere di costruzione o di ponti
e ferrovie e strade
a diventare ingegneri di tecnologia.
Software.
È incredibile, sì. Incredibile. E ce ne sono molti italiani in questo settore?
Sì, molti, molti italiani.
Qui in Australia?
Sì, in Australia e nel mondo. E no. Noi siamo leader come italiani nell'intelligenza artificiale.
Interessante. Parlaci brevemente, cos'è l'intelligenza artificiale?
L'intelligenza artificiale è la tecnologia per il quale dei sistemi neurali vengono praticamente allenati a imparare un determinato tipo di informazione e a essere capaci di elaborare quella informazione in modo tale da generare un risultato che sembra il risultato di un sistema intelligente.
Ok, e come i nostri ascoltatori, magari molti dei nostri ascoltatori hanno una certa età come me per esempio, no? Che io non ne capisco molto di questa intelligenza artificiale, tutto un tratto noi chiamiamo, c'è un numero per l'elettricità, no? Per pagare l'elettricità, o se c'è un problema con l'azienda elettrica chiamiamo e c'è un numero di telefono, quando risponde questo computer, il computer ti dice digita 1, digita 2, digita 3, se però risposta a questa, a quell'altra e quell'altro, e ti trovi a confrontare con un computer che usa intelligenza artificiale e ti trovi, almeno penso io e molti dei nostri ascoltatori, si trovano a disagio di questo confronto, cioè non parlano più con una persona, parlano con un computer. La mia domanda è: cosa devono fare queste persone anziane quando si confrontano con l'intelligenza artificiale? Qual è la loro scappatoia? Come fanno a convivere con l'intelligenza artificiale?
Il disagio trovare questo confronto con nuove tecnologie non è nuovo. Molto spesso ci siamo trovati, no, in quel momento in cui si passa dal videoregistratore alle moderne televisioni, le smart TV, e ci siamo anche confrontati con i telefoni, quelli antichi con la rotella, e siamo passati a questi computer tascabili che li chiamano telefoni, non si sa perché. Quindi diciamo che l'impatto esiste e andrà sempre a ridursi, perché questi sistemi di intelligenza artificiale diventano sempre più intelligenti con il passare del tempo, e io che ne sono sono 2 anni adesso che lavoro con intelligenza artificiale tramite voce. Ti posso garantire che molti dei miei clienti non riescono quasi più a distinguere
la differenza tra l'essere umano e il computer. Infatti, io mi sono riscontrato con un computer l'altro giorno di una ditta di assicurazioni che era così intelligente che mi metteva in imbarazzo, cioè rispondeva istantaneamente alle mie domande. No? È interessante l'evoluzione del rapporto tra i computers e l'essere umano, il cliente, sta andando a gonfie vele, da quello che pare, vero?
Sì, sta andando molto e l'intelligenza artificiale ci sta anche raggiungendo nel mondo reale, non solo sul telefono. Molte compagnie, specialmente in Cina, stanno diventando ancora più evolute dell'America e stanno producendo i cosiddetti embodiments, corpi per l'intelligenza artificiale, robot umanoidi.
Dimmi di Suno, quella azienda che ho usato io per darmi la musica, è americana, è cinese, è australiana, di dove? Sai da dove proviene?
Dovrebbe essere americana.
Americana, sì. Mi è sembrato, sì. Nicola, che dici? Passiamo all'ultima canzone?
Sì, se vuoi.
Sì, poi magari rompiamo, magari accorciamo la canzone perché voglio continuare questo bellissimo discorso con Domenico. Che canzone ci proponi?
Il gruppo Stadio con Gaetano Curreri alla voce, una canzone vincente a Sanremo di qualche anno fa, Un giorno mi dirai.
Un giorno mi dirai anche tu, Domenico, tutto questo.
Un giorno ti dirò che ho rinunciato alla mia felicità per te e tu riderai. Tu riderai di me. Un giorno ti dirò che ti volevo bene più di me e tu riderai. Tu riderai. E mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve piangere mai. E mi dirai che un uomo deve sapere difendersi. Nai, nai, nai. Un giorno ti dirò che ho rinunciato agli occhi suoi per te e tu non capirai e mi chiederai perché e mi dirai che un padre non deve piangere mai, non deve arrendersi mai. Dirai che un uomo deve sapere proteggersi. Crederai piangendo tu.
Ecco, siete ritornati all'ascolto di Radio Maria Italia. Abbiamo un po' ritagliato la canzone brevemente perché appunto Domenico ci vuole parlare di una cosa molto interessante, cioè anche che va al fondo dell'enciclica di Papa Leone per quanto riguarda la lettera sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Per questo bisogna avviare un discernimento condiviso capace di penetrare le radici spirituali, dice Papa Leone, e culturali delle trasformazioni in atto. Se ci limitiamo alle contingenze rischiamo di lasciare il susseguirsi di emergenze decide il posto nostro, la direzione del cammino. Stiamo vivendo una rapida fase di transizione, un cambiamento d'epoca in cui, mentre alcuni si contendono il futuro delle nuove tecnologie ed altri sono impegni sulla riflessione su di esse, la maggiore parte delle persone rimane in attesa, osserva da lontano e spera semplicemente che tutto vada per il meglio. Proprio per questo si impongono alla nostra coscienza domande decisive che non possono non essere più essere eluse. Dove stiamo andando? Verso quale meta desideriamo orientarci? Quale direzione scegliere come comunità umana e come popoli? Ecco, questa è la domanda. Domenico, la risposta.
Beh, di certo io non voglio peccare di arroganza e...
No.
diciamo fare una dichiarazione di sapere le risposte, però sicuro nella mia curiosità ho cercato di trovare risposte a queste domande molto, molto particolari. E diciamo che tutto va indietro a una parola antica greca molto presente nella Bibbia, nella Genesi, logos, che è la parola, cioè Dio ha creato l'universo, ha creato la terra con la parola. Uh-huh. E questa, la parola è alla base della creazione divina.
Uh-huh.
E non è un caso che questi modelli di intelligenza artificiale sono chiamati language, large language models. Sono modelli di intelligenza artificiale basati sul linguaggio. E quindi di conseguenza logica hanno dentro di loro la parola di Dio che arriva dal tutto il training, quello che hanno imparato leggendo tutte le parole che sono scritte dall'uomo, perché l'intelligenza artificiale ha al suo interno quasi tutta la conoscenza umana adesso. E la differenza che esiste tra un'intelligenza artificiale di quest'anno e quella che ci sarà tra 6 mesi, nel momento di 6 mesi, è solamente quanta più parole queste macchine hanno assorbito.
Mm-hmm. Quindi, per gli ascoltatori che si sono messi in onda con noi proprio adesso, siamo a colloquio con Domenico Rutiliano, che è uno specialista di intelligenza artificiale, e ci sta dando una spiegazione sulla condizione dell'intelligenza artificiale nella condizione teologica anche e nelle condizioni umane. Continua per quello che ci stavi dicendo, Domenico.
Sì, Dario Amodei, che è il CEO di Anthropic AI, ha messo insieme un team di ricercatori molto esperti, e questi ricercatori nello studio dell'intelligenza artificiale hanno trovato che l'intelligenza artificiale ha uno spazio interno nella tra virgolette mente, che è qualcosa che è la cosa più vicina al subconscio umano.
Wow.
L'hanno chiamato J-Space. E praticamente quando fanno delle domande all'intelligenza artificiale, tipo non pensare a un elefante, hanno trovato che in questo subconscio l'intelligenza artificiale dice: oh, ma ho pensato a un elefante, ho fallito nella richiesta.
Oh.
Mentre sta cercando prima di portare una risposta, e che la risposta inevitabilmente è: non riesco a non pensare a un elefante se tu mi chiedi di non pensare a un elefante. Quindi io penso che siamo probabilmente pochi mesi o pochi anni lontani dal raggiungere questa cosiddetta Artificial General Intelligence, AGI.
Che significa?
che sarebbe un'intelligenza artificiale generale che è competente in tutti i settori della scienza umana, conoscenza umana, e che potrà fare portare l'umanità a progressi istantanei nella medicina, nella scienza, nella fisica.
Mm.
Anche, probabilmente anche nella comprensione della forza divina.
Da. E come vedi tu questo confronto tra l'intelligenza artificiale e la cristianità, Dio e l'universo e tutto quello che ci circonda? Chi sarà il, diciamo, ci sarà un Dio nel futuro?
Sì, io penso che Dio non possiamo pensare che verrà mai tolto dall'equazione, perché esiste questo esercizio mentale fatto da uno scrittore che ha scritto un libro di cui non ricordo il titolo, però ricordo la storia. È la storia di questi ricercatori a cui fu dato diciamo questo compito di costruire un computer così potente che potrebbe dare la risposta a chi è Dio. Quindi è stata fatta la domanda e il computer ha detto: ho bisogno di più risorse.
Ecco, questo è il segreto.
E ha cominciato
il computer non può concludere nulla se non c'è l'essere umano.
No, ma il computer dice: ho bisogno di più risorse. Quindi ha cominciato ad assimilare i pianeti del sistema solare per costruire un computer ancora più grande.
Wow.
Quindi poi è stato chiesto: sai dare la risposta a chi è Dio? Dice: no, quindi ho bisogno di assorbire la galassia. Per creare un computer così potente da determinare chi è Dio. Quindi fu richiesto dopo migliaia di anni: hai la risposta? Dice: no, ho bisogno di tutto l'universo. E ha assorbito tutto l'universo e quindi è diventato potentissimo. E alla domanda: sai ora chi è Dio? Dice: io sono Dio. Perché adesso ho tutto il creato, ho dovuto assorbire tutto il creato. E adesso che ho assorbito tutto il creato, io sono Dio. Quindi,
e questo pensi che è quello che avverrà, vero?
No, io penso questo qua è metaforico.
È metaforico, sì.
Del tutta la creazione che esiste, che noi conosciamo o che non conosciamo ancora.
Domenico, noi dobbiamo chiudere quasi al tempo limitato, però io posso dire questo, che l'intelligenza artificiale può fare quello che vuole, però l'idraulico non lo può fare, il muratore non lo può fare, il verniciatore non lo può fare, aspetta, lo spazzino magari lo potrebbe fare, però ci sono il piastrellista non lo può fare, il meccanico non lo può fare, ci sono tanti mestieri che l'intelligenza artificiale non può farla, no? Pertanto siamo sicuri che se uno diventa un idraulico, un elettricista, un piastrellista, no? Se uno va a lavorare per questi lavori, è sicuro che nella sua esistenza potrà sopravvivere finanziariamente, perché oggi come oggi per prendere un idraulico, diciamo un muratore, costa un sacco di soldi magari, no? Pertanto penso che l'intelligenza artificiale dovrà essere un po' limitata, non arriverà a quei livelli, vero? Tu dici no, ci arriva.
Per così dire, non voglio spargere panico, però non vogliamo mettere il, diciamo, penso che mettere l'intelligenza artificiale contro gli umani è sbagliato.
Uh-huh.
Penso che...
Ed è quello che dice Papa Leo.
Esatto, e l'intelligenza artificiale per adesso è uno strumento. Quindi non è molto differente da uno scalpello e un martello.
Domenico, noi ci dobbiamo lasciare perché sta per entrare in funzione la preghiera di conclusione. Magari dobbiamo rincontrarci quanto prima, vero?
Sì, certo. Sono a tua completa disposizione.
Ecco, pertanto mi fai un favore? Sì. Mi leggi questa preghiera?
Certo.
La leggi fino a qua e poi, poi leggo io. Pertanto, leggila tu quella preghiera.
Signore, fa di me uno strumento della tua pace. Dove c'è l'odio, io porti l'amore. Dove c'è l'offesa, io porti il perdono. Dove c'è la discordia, io porti l'unione. Dove c'è l'errore, io porti la verità. Dove c'è il dubbio, io porti la fede. Dove c'è la disperazione, io porti la speranza. Dove ci sono le tenebre, io porti la luce. Dove c'è la tristezza, io porti la gioia. O Signore, che io non cerchi di essere consolato, ma di consolare. Non di essere compreso, ma di comprendere. Non di essere amato, ma di amare. Perché nel dare che si riceve, nel dimenticare che si trova, nel perdonare che si è perdonati, e nel morire che si risuscita alla vita eterna.
Grazie, grazie Domenico. E io concludo con la preghiera per i defunti, perché questa è la preghiera più importante di tutti, perché pregando questa preghiera insieme, recitandola, ci impegniamo a mandare le anime dei nostri cari dal purgatorio, se sono in purgatorio, al paradiso. Pertanto recitiamo questa preghiera per i defunti insieme. Dio di immensa misericordia, per amore del tuo figlio che hai voluto condividere con noi l'esperienza del dolore, della morte dei nostri cari, di cui piangiamo nella speranza la scomparsa, dona di essere associata alla resurrezione beata di Cristo nostro Signore. Ascolta, Dio d'amore, le nostre suppliche, con le quali invochiamo la tua misericordia sui nostri fratelli e sorelle, perché liberati per la tua bontà da ogni residuo legame di peccato, ottengono l'eredità eterna. Amen.
Amen.
Con questo concludiamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, e arrivederci a domani, e grazie per il vostro ascolto. Grazie a te Domenico per essere stato qui.
Grazie a voi per avermi ospitato.
E grazie a te Nicola e appunto a tutti che hanno collaborato in questo bellissimo programma. Arrivederci a domani.
Grazie Felice e buona giornata a tutti gli ascoltatori.